Ciao Toliner, ben ritrovati. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Elena Basile, diplomatica di lungo corso, autore del libro L'Occidente è il nemico permanente. Grazie, dottoressa Basile, per aver accettato il nostro invito.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
Le pregherei di farci vedere il suo libro, già che insomma ci siamo.
Allora, questo è un libro che in una settimana è arrivato a 3 edizioni. Sono molto contenta di questo, senza false modestie. L'Occidente, il nemico permanente, ha un'introduzione di Luciano Canfora e una postfazione di Bradanini. È un libro che non ha avuto alcuna recensione, naturalmente, sui giornali mainstream e naturalmente è stato oscurato da tutte le televisioni. Perciò mi sembra che aver venduto più di 5.000 copie in 3 mesi sia un record, sia qualcosa che ha funzionato col passaparola. Naturalmente è un libro che parla dei conflitti, conflitto russo-ucraino, israelo-palestinese, parla dello spazio mediatico e cerca di dare delle spiegazioni di carattere generale, fattori geostrategici, economici e culturali che spiegano entrambe le guerre. Questo è molto importante perché dopo l'analisi metodica dei due conflitti, che sono in contesti internazionali completamente diversi, l'ultima parte riassume i fattori con la postura occidentale oggi sulla scena internazionale. Ebbene,
Bene,
vogliamo.
ricordo che anche lei ha scritto dei libri di narrativa, Un insolito trio e di prossima pubblicazione Frammenti di Bruxelles, ma inoltre è stata anche protagonista al centro di polemiche per la sua posizione critica contro la guerra in Ucraina e anche il massacro in corso a Gaza. Infatti di recente pubblicazione abbiamo avuto il piacere di leggere una sua lettera aperta alla senatrice Segre, che mi ha dato molti, molti spunti, in particolare un passaggio che in tempi come questi risulterebbe anche addirittura scandaloso, perché lei scrive che i crimini nazisti non sono una parentesi della storia, ma fanno parte della natura umana e pertanto possono ripetersi, dando luogo a nuove tragedie della storia. E mi pare che siamo in questo momento. L'Occidente ha sempre assolto se stesso da crimini di spietati, genocidi perpetrati contro i popoli colonizzati, considerando il nazismo come una parentesi unica, e spesso si pone anche al di sopra dei suoi avversari, paragonandoli ad Hitler, disumanizzandoli. Adesso appunto la storia si sta ripetendo. Da un lato abbiamo un massacro, un genocidio in corso a Gaza, mentre dall'altro siamo davanti a quella che sembra un'escalation in Ucraina, con l'invio di truppe, la volontà di alcuni stati di mandare truppe, di togliere i limiti all'utilizzo di armi sul territorio russo, e chiaramente anche l'incubo nucleare che appare sempre più concreto. Le chiedo un'analisi di questo esatto momento storico.
Dunque, io mi permetto una breve parentesi, visto che lei ha menzionato i libri di narrativa. Il libro I frammenti di Bruxelles, che uscirà a giugno, è una raccolta di racconti civili, ambientati a Bruxelles e quindi anche descrittivi e critici dei tanti microcosmi brussellesi, dal Parlamento europeo alle ambasciate, alla vita degli istituti di cultura. Nello stesso tempo non sono solo racconti civili, cioè di critica e di denuncia, ma hanno l'ambizione, poi il lettore me lo dirà, di far emergere dei personaggi umani. Il libro esce con Sandro Teti. L'ultimo mio libro era un insolito trio che dava uno spaccato della Farnesina, anche questo un romanzo civile. E perché menziono questo? Perché in effetti, essendomi da sempre dedicata, anche quando ero ambasciatrice a Stoccolma e a Bruxelles, 8 anni in Europa, io amavo scrivere nel mio tempo libero di letteratura. Quando ho avuto l'offerta di scrivere due o tre case editrici dopo le mie tormentate apparizioni in televisione, hanno voluto darmi questa opportunità. Io all'inizio ho esitato perché appunto stavo scrivendo un romanzo all'epoca e questo è il mio pallino. Se ho accettato, l'ho fatto soprattutto per l'epoca particolare nella quale viviamo, che è un'epoca che ha peculiarità mai avute in precedenza, perché l'Occidente, con una posizione assolutamente incomprensibile, se prima sfidava l'Iraq, la Libia, l'Afghanistan, la Siria, la Serbia nel 99 e poi andiamo avanti con Afghanistan, Iraq, Siria e Libia. Bene, se prima sfidava questi stati, oggi, nel momento in cui si è reso conto che la globalizzazione sta facendo emergere Russia, Cina, India, i nuovi emergenti, il sud globale e il potere egemonico e economico dell'Occidente sotto attacco, perché questi nuovi centri di potere non hanno alcuna intenzione di riconoscere un egemone in declino. Di fronte a una situazione del genere, invece di dare spazio alla diplomazia e negoziare un modus vivendi nel nuovo mondo che si sta delineando, cosa fa l'Occidente? Si arrocca e gioca l'unica carta in cui la sua superiorità è nettamente senza discussione. E qual è l'unica carta? La supremazia militare. Solo che nel far questo, come recitano i suoi documenti, perché io invito tutti i cittadini a provare ad informarsi sui documenti di dottrina militare americani, per inorridire insieme alla sottoscritta, nel senso che non si fa mistero di volere uno scontro con la Russia per indebolire la potenza russa, perché solo in questo modo sarà poi possibile la sfida con il rivale strategico. Naturalmente questa operazione non sembra riuscita, perché la Russia è stata gettata nelle braccia della Cina, come mi capita di dire negli articoli del Fatto Quotidiano. Noi abbiamo creato Putin, noi abbiamo creato una Russia bellicosa che è costretta a difendersi dall'attacco strategico occidentale, ha dovuto reagire. Io sono l'unica, me ne rendo conto, a parlare sui media italiani, infatti per questo mi hanno oscurato subito, senza se e senza ma, di una guerra, gli inglesi dicono preventiva e preemptive. La guerra preventiva è nel lungo periodo, preemptive riguarda al momento, e la Russia temeva sia un attacco che si stava preparando dell'esercito ucraino addestrato dagli angloamericani nelle regioni russofone del Donbass, sia naturalmente temeva l'attacco strategico della NATO col posizionamento di missili nucleari nei paesi in Ucraina. Già ci sono alle frontiere della Russia, questo avrebbe elevato quella profondità territoriale che la Russia ha sempre avuto, ma la Russia zarista, la Russia comunista, l'Unione Sovietica ed ora la Russia di Putin, perché sono elementi geostrategici basilari che chiunque voglia studiare le relazioni internazionali dovrebbe conoscere. Quindi non è Putin il macellaio, Putin il pazzo, sono fattori della sicurezza russa. E dunque questa postura ha creato il pericolo di guerra nucleare E proprio per questo, quando mi è stato chiesto di scrivere questo libro, io mi sono detta, ma da ex ambasciatrice, da ex diplomatico, cosa posso fare io in questa situazione? Beh, intervenire, già lo faccio sui giornali, intervenire quando me lo consentono e scrivere un libro di politica internazionale, proprio per tutta la gente che, diversamente dalla classe dirigente, ha una forte moralità ed è scesa, per esempio, per la Palestina libera, ma che comprende anche che l'Occidente in Ucraina non sta combattendo per la libertà e la democrazia, come non l'ha fatto a Belgrado, in Afghanistan, in Iraq, in Libia. Lo sta facendo per i suoi interessi geostrategici, che però ci pongono al rischio nucleare.
È proprio, le chiedo un parere da diplomatica di lungo corso. Siamo davanti ad un'escalation che potrebbe essere terribile. Ma sappiamo anche che le opportunità di pace ci sono state. È venuto fuori in maniera ormai inconfutabile che si erano conclusi nel marzo del 2022 dei negoziati, quelli che adesso sta invocando Putin di Istanbul, che sono stati sabotati dallo stesso Occidente, per non parlare degli accordi di Minsk. Alla fine sia Poroshenko che Angela Merkel hanno rivelato che si trattava, insomma, soltanto di un trucco, non effettivamente di negoziati. Quindi le chiedo perché la diplomazia non ha funzionato e se dinanzi a questo fallimento, se così lo si può chiamare, c'è ancora una speranza di trovare una soluzione diplomatica per questa guerra?
Ma devo dire che la diplomazia occidentale non si è vista. Voi l'avete vista la diplomazia occidentale? Io non l'ho vista. Si è vista una diplomazia russa, gli accordi fino a come Stoltenberg ha recitato di fronte al Parlamento europeo, Putin lo inseguiva fino al dicembre 2021 con delle proposte di mediazione che naturalmente includevano la neutralità dell'Ucraina. Come io ho detto mille volte, cioè alla fine metto un bottone, mi ripeto, mi dispiace per chi mi ascolta, la neutralità dell'Ucraina non è affatto un qualcosa per il quale le madri ucraine potevano rischiare la vita dei loro figli, perché noi abbiamo l'Austria neutrale, abbiamo la Svizzera che è stata neutrale, abbiamo avuto fino a poco tempo fa la Svezia e la Finlandia. Avere un'Ucraina neutrale sarebbe stato nell'interesse di quelle riforme, di quello sviluppo economico di cui l'Ucraina aveva fortemente bisogno. Ci hanno fatto credere che gli ucraini, le madri, volevano mandare in guerra e perdere i figli diciottenni perché non volevano che l'Ucraina fosse neutrale. Voi ci credete a questo? Esiste una menzogna più lampante, più evidente? Allora, naturalmente l'hanno costruita dicendo che la NATO non è un'alleanza militare nata difensiva contro il patto di Varsavia e divenuta poi offensiva dai bombardamenti di Belgrado e quando ha cambiato il raggio d'azione, no? Non più in Europa, ma dappertutto, come braccio armato degli interessi geostrategici degli Stati Uniti. E allora ci dicono che la NATO è interessata ai valori di democrazia e che non avrebbe mai potuto negare agli ucraini che vogliono la democrazia l'ingresso nella NATO. Ora, a parte il fatto che la NATO di tutto si occupa tranne che di democrazia, si occupa di interoperabilità tra gli eserciti, si occupa di strategie militari. Non è affatto vero che deve rispondere ad una richiesta di ingresso. La NATO sceglie all'unanimità chi sono, chi possono essere i membri. Una volta scelti, c'è tutta una preparazione affinché possano entrare nella NATO, ma non risponde a richieste, anche perché la NATO, essendo un'alleanza militare difensiva o, come molti la vedono oggi, offensiva, si deve preoccupare degli equilibri strategici. Quindi non è affatto vero che, indipendentemente da un'analisi della geopolitica, solo perché vuole portare la democrazia in Ucraina e allora decide di accettare Kiev nella NATO. Queste sono delle balle, delle menzogne che potrebbero essere elaborate un po' meglio se ormai l'opinione pubblica non fosse stata abituata ad ingoiare tutte le corbellerie come se fossimo in uno script demenziale hollywoodiano. Barbie, lo dico sempre, siamo in un film demenziale hollywoodiano. Le classi dirigenti possono portare avanti una propaganda che non è minimamente sottile, ma che è evidentemente nulla. Allora, questa strategia di espansionismo strategico della NATO risale al 97. Fino al 2008 l'Europa, perché avevamo ancora un'Europa continentale, con la Germania, la Francia e anche l'Italia, io da ambasciatrice in Svezia me ne sono occupata, ha tentato di contenere questo progetto neoconservatore che risale niente poco di meno che al 1997 e a Brzezinski, che nel 97 scrive un bellissimo libro, The Great, la grande scacchiera, Great Chess credo che si chiami, e The Chess Board, sì. E che cosa dice? Che l'unico modo di diminuire la potenza russa, che è fondamentale perché per gli interessi degli Stati Uniti l'Eurasia è una zona strategica fondamentale, e che quindi se la Russia e il vicinato della Russia imparano a convivere, a fare affari con l'Europa, gli interessi degli Stati Uniti sono in bilico, il vassallaggio dell'Europa diminuisce. Allora Brzezinski, che era un ottimo stratega e che difendeva gli interessi americani, non quelli europei, ci ha spiegato nel lontano 97 che per erodere la potenza russa dovevamo attaccare la Russia dall'Ucraina. Bene, come pensate che la Russia abbia visto nel 2008 il vertice di Bucarest, quando, malgrado l'opposizione tedesca e quindi anche italiana, francese, continentale, diciamo dell'Europa continentale, hanno lasciato la porta aperta per l'ingresso di Ucraina e Georgia? I russi del pensiero di Brzezinski conoscono tutto, diversamente dai nostri politologi che quasi mai lo nominano, ed è uno dei più grandi strateghi americani. Naturalmente l'hanno visto come una minaccia imminente. In più, nel 2007 Putin aveva fatto un bellissimo discorso a Davos in cui aveva detto: il mondo, la parentesi unipolare è finita, la Russia si è risvegliata, e non perché è imperialistica, ma perché deve difendersi, non permetterà ulteriori allargamenti. Bene, nel 2008 manteniamo la porta aperta, poi nel 2014 c'è un vero e proprio colpo di Stato, tutto si accelera e la Germania capisce che non è più possibile opporsi. E infatti l'unica cosa che fa, cerca di salvaguardare il flusso di forniture energetiche che è alla base dello sviluppo economico della Germania. Infatti oggi i gasdotti sappiamo che fine hanno fatto, è incredibile, gli Stati Uniti hanno attaccato i gasdotti russo-tedeschi, un atto di guerra alla Germania. E il cancelliere Scholz non ha detto nulla. E tutti i coristi ci hanno insegnato che era necessario tagliare le forniture con la Russia. Allora, lei dice la diplomazia, ma io questa diplomazia europea non l'ho vista. Uno, perché avremmo dovuto, l'Europa continentale, dire la neutralità dell'Ucraina è una linea rossa per gli interessi dei popoli europei. Non l'abbiamo detto. Avremmo dovuto applicare gli accordi di Minsk, come diceva lei, Merkel e Hollande hanno detto che erano solo un diversivo. Avremmo dovuto evitare escalation e abbiamo fatto esercitazioni al confine fino all'ultimo giorno prima dell'invasione. Avremmo dovuto spingere la leadership ucraina a mediare e abbiamo pompato il nazionalismo russo, tanto da spingere Zelensky a fare un decreto e a dire con Putin io non negozio. Per cui io credo che le responsabilità diffuse dell'Occidente, Occidente poi diciamo una strategia anglo-americana con la nuova Europa, la Polonia, i nordici, che i perdenti in Europa, e cioè Germania, Francia, Italia, il Mediterraneo, hanno dovuto accettare. In questa situazione come potrebbe la diplomazia risorgere? Noi siamo veramente ormai al limite, perché nel momento in cui ascoltiamo l'ex segretario, cioè il segretario generale della NATO, che fortunatamente se ne sta andando, ma non sarà rimpiazzato da qualcuno che avrà esattamente le stesse idee, e dire che si augura che le armi ucraine siano le armi fornite dalla NATO siano utilizzate per attaccare il territorio russo, nel momento in cui Macron, che dovrebbe essere la guida del liberalismo europeo, afferma che secondo lui le truppe NATO dovrebbero essere in Ucraina e si propone di mandare le truppe francesi, siamo arrivati veramente al limite, poiché insomma voi vedete un'Europa preparata alla guerra? Tutto è possibile, ma a me sembrerebbe di no. Sarà un bluff? È mai possibile che con queste minacce, si vede oggi, c'è dappertutto la fotografia della stretta di mano, Borrell, Macron, che altro c'è, non mi ricordo, ma comunque l'Europa che è d'accordo per una guerra alla Russia, pensano veramente che con queste minacce loro convincano Putin a negoziare nei termini americani? È pazzesco, perché la Russia, se si sente attaccata, non potrà che dire quello che ha già detto, che è disposta a negoziare, che le basi sono quelle di Istanbul, ma non cederà mai il Donbass, a meno che l'Occidente non fa una vera e propria proposta di mediazione che segue i famosi punti cinesi e che quindi immagina un modus vivendi, un ritiro delle sanzioni, un'architettura di sicurezza europea, una Ucraina neutrale, sebbene vicina all'Europa e che comunque non osteggi gli interessi economici della Russia. Insomma, se l'Occidente rinsavisce, esce dalla mentalità di guerra fredda. Solo in questo modo la Russia non potrà mai accettare oggi un confine coreano che la svantaggia e dà semplicemente la possibilità all'esercito e alla NATO di avere quelle munizioni che non ha, di addestrare gli eserciti che non ha per una battaglia futura. Sarebbe suicida la Russia. E allora, se non è un bluff, ma veramente questa classe dirigente vuole arrivare a un conflitto nucleare? Perché nella dottrina militare russa c'è scritto che se in gioco la sopravvivenza esistenziale della Russia, lo sarebbe in gioco, perché la Russia è molto più debole della NATO, in uno scontro diretto il ricorso a armi nucleari tattiche sarebbe previsto. Vogliamo arrivare a questo? Io spero che i cittadini si sveglino e sappiano come votare in Europa.
E a proposito di questo, poi però vorrei fare almeno un'ultima domanda, non so quanto tempo ci resta, sulla questione della possibilità di accordi di pace. Il governo italiano, assieme alla Germania, forse anche gli Stati Uniti, è quello che si oppone fermamente all'invio sia di uomini che all'utilizzo di armi sul territorio russo. Ritiene che questa posizione possa essere in qualche modo stabile oppure è un po' opportunista in vista delle elezioni, insomma, delle dichiarazioni da campagna elettorale?
Secondo me è un gioco delle parti. È un gioco delle parti. In continuazione sentiamo dire che sono gli ucraini che devono decidere, lo dice la Russia, lo dicono gli Stati Uniti, non è affatto vero. Gli ucraini sono dei burattini che sono mossi dal blob. Cos'è il blob? È l'entourage dei presidenti statunitensi, sia democratici che repubblicani, sono i neoconservatori che ci stanno portando a un disastro dopo l'altro. Il blob è formato da marionette della CIA e in Europa anche Sunak non conta niente, cioè tutti i Tajani, non scherziamo, neanche la Meloni. In politica internazionale la supremazia della CIA sulla politica, quindi dei servizi segreti che sono sempre in collegamento con la CIA, è una questione della politica internazionale che da anni si è posta, ma oggi con un'evidenza, io direi proprio che non può essere messa in dubbio. E la posizione d'Italia, l'Italia non conta nulla. L'Italia sta semplicemente, siccome conosce l'indole del popolo italiano, che dopo il fascismo, dopo la retorica militarista fascista che ha ridotto il paese in ginocchio, ve lo ricordate l'Italietta fascista e poi tutto lo sforzo che abbiamo dovuto fare per costruire un'Italia democratica, un'Italia che rinnegasse la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, il nazionalismo che è ben diverso dall'amor di patria. Il nazionalismo vuole che l'Italia sia più forte degli altri e poi, data l'inefficienza soprattutto dell'esercito italiano, questo insomma è una barzelletta, no? E l'amor di patria è tutt'altra cosa, l'amore per le eccellenze italiane. Io da ambasciatrice non facevo altro che promuoverla, l'Italia, perché è giusto che sia riconosciuta per quel che è. Dunque, Crosetto e la Meloni si oppongono ed è solo un gioco delle parti, si oppongono perché devono tener conto della sensibilità del popolo italiano, ma se veramente entrassimo in guerra, noi che siamo il paese più servile, più fedele alla NATO, con 115 basi americane NATO sul paese.
Tra basi e installazioni, forse 190 sì. Siamo, considerando anche le antenne. Ecco,
sì, sì. Noi saremmo i primi a essere coinvolti. Ma ve lo vedete Crosetto, la Meloni, che dicono no, 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 voi andate e noi restiamo fuori? Non scherziamo, queste sono cose gravi veramente. Mi dispiace proprio che l'opinione pubblica sia così manipolata.
Sì, purtroppo diciamo anche il tema della guerra passa anche in secondo piano. Però ecco, diciamo, lasciamo almeno una speranza al nostro pubblico, agli ottoliner, perché si continua a parlare di possibilità di pace. Io credo che la possibilità di negoziati sia ancora sul tavolo, quindi non dobbiamo andare necessariamente ad un'escalation, e in particolare Cina e Brasile hanno presentato un piano in 6 punti che prevede la promozione di una conferenza di pace a cui partecipano in uguale misura la Russia, sia la Russia che l'Ucraina, e delle condizioni appunto di pace che si basino su tre principi: la non espansione dell'area delle ostilità, la non intensificazione dei combattimenti e lo stop alle provocazioni, che insomma sarebbero una grande cosa. C'è la Russia, anche è stato detto dai giornali, che ha intenzione di ospitare o di promuovere una conferenza di pace. Ecco, secondo lei quali possibilità ci sono che questa strada venga percorsa?
Guardi, io vedo due scenari. Ho uno scenario in cui la situazione, non mi chiami pessimista, ma Gramsci, ricordiamocelo, l'intelligenza è pessimista, poi possiamo essere molto ottimisti e volontaristici, ma dobbiamo avere il quadro chiaro. Allora, uno scenario è che questa situazione sfugga di mano, che questi parlino di conflitto perché devono pensare alle elezioni, devono farsi vedere forti e belli dai miliziani del progressismo, da questa destra che è ritornata bellicista, e quindi pensano così di arrivare alle elezioni forti europee e americane. E quindi Biden dice: guardate che io non ho tenuto ho fatto fronte al macellaio, non ho avuto paura, non abbiamo chinato la testa, forte l'Occidente, la NATO, compatta. E così pensa di avere i voti degli americani. Allora, questa è la farsa, no? La tragedia è se la situazione sfugge di mano e che incidenti ci possano essere in una situazione del genere, credo che risulti a tutti. Non c'è bisogno di essere 38 anni in diplomazia ed essere un'ex ambasciatrice, l'unica che chiamano Valletta della Farnesina, sebbene sia, come tutti gli altri colleghi, ministri plenipotenziari con ruoli e funzioni di ambasciatori, che vengono chiamati ambasciatori. Lo ripeto questo perché purtroppo mi rendo conto che poi alla fine il linciaggio è servito e tanta gente non sa come chiamarmi ambasciatrice, la devo chiamare ambasciatrice, eh? E io dico: ma guardi i vari colleghi, da Cassini a Pontecorvo, tutti con il mio titolo e le mie funzioni, come sono chiamati ambasciatori, però sono uomini, io sono donna e poi parlo contro la NATO. Lasciamo questa banale parentesi e ritorniamo alla sostanza. Che la Cina e la Russia oggi parlino, ma anche il Brasile, i BRICS, oggi parlino un linguaggio diplomatico e di pace, non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente, è certo. Non è che ci sta, questo è l'ultimo tentativo di ricorrere alla diplomazia, ma ce ne sono stati tanti, ripeto, ci sono stati, non mi ricordo mai se i 10 o i 12 punti, perché c'era pure un piano italiano che aveva 10, mi pare il nostro 12 punti, i cinesi 10 punti o viceversa, ma che comunque erano punti importanti, anche ripresi da noi, devo dire, in questo piano che però non è stato letto da nessuno. E quindi che la diplomazia sia possibile, questo è chiaro. Il problema è la volontà occidentale. Ma avete capito che Svezia, Polonia vogliono arrivare alla soluzione finale con la Russia? Cioè vogliono vincere e si stanno trascinando dietro tutta l'Europa. E l'America, con, sapete, la metafora della rana bollita, non fa altro che rassicurare dicendo no, 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 poi sì, no, 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 sì, e noi stiamo andando verso l'escalation. Se ci fosse una volontà occidentale, certo che si potrebbe negoziare, ma subito, domani, perché Putin vuole negoziare, però naturalmente non, come dice persino il nostro presidente Mattarella, ritirandosi da tutti i territori occupati dopo 2 anni. Questa non è mediazione, questo è delirio, vero? Allora, non certo in questo modo, però è pronto ad avviare negoziati sulla base di quello che era stato fatto a Istanbul. Io non vedo una volontà occidentale, un pensiero ottimista che Trump, se vince le elezioni in Ucraina, cambierà policy. E forse con Trump emergerà questa volontà di diplomazia, e naturalmente seguiremo tutti, perché tanto è Washington detta e noi seguiamo. Però io credo che anche Trump, perché il blob è lo stesso, se la CIA e il Pentagono hanno deciso che per l'Occidente è migliore una guerra di erosione della potenza russa negli anni, probabilmente continueranno questa demenziale strategia.
Sì, anche io ritengo che, insomma, in questo sono più pessimista di lei, perché probabilmente con Trump potrebbero anche peggiorare problemi, se si considera anche le intenzioni che ha nei confronti della Cina o della Palestina. Tra l'altro c'è stata anche una giravolta nei repubblicani, che inizialmente non volevano inviare, non volevano dare uno stop all'invio di armi, mentre adesso li stanno rifinanziando. Quindi, insomma, penso che le speranze di pace debbano essere portate avanti da attori terzi come la Cina, come i paesi del sud globale. Magari ne parliamo anche ad una prossima intervista. Di questo la ringrazio di nuovo, ambasciatrice. Ricordo i suoi libri che ci ha appunto mostrato poco fa. Ricordo anche agli Ottoliner, al pubblico che ci sta seguendo, di tenersi aggiornato sui nostri social per quelli che saranno gli appuntamenti nei prossimi giorni con Multipopolare. Ricordo anche che dal 12 al 14 di giugno saremo a Lecce per il controvertice, il campeggio contro il G7, nel quale si discuterà appunto della possibilità di mandare ulteriori armi, della confisca dei beni russi in Europa, mentre nel primo weekend di luglio, mi pare dal 6 all'8, però nel primo weekend, non mi ricordo esattamente le date, saremo a Pisa per la festa di Ottolina TV. Vi ringrazio e alla prossima.